Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Siamo arrivati alla fine della campagna elettorale. Domani, sabato 3 maggio, infatti, l'Australia si recherà alle urne per decidere la composizione della nuova legislatura e quindi anche il nome del nuovo primo ministro. Ricordiamo che col voto anticipato già più di 4 milioni di australiani hanno espresso la propria preferenza. La domanda appunto sarà: gli australiani daranno ancora fiducia a Anthony Albanese o punteranno su Peter Dutton? E ancora, per chiunque vinca, si tratterà di un governo di maggioranza o si dovrà fare affidamento alle varie stampelle, siano Verdi, Indipendenti o One Nation? Per parlare di come si sta concludendo la campagna elettorale siamo in collegamento con il nostro commentatore politico Paul Scutti. Paul, buongiorno.
Buongiorno Andrea, buongiorno agli ascoltatori.
Dunque, iniziamo. Domani abbiamo detto ufficialmente il voting day, abbiamo anche detto che più di 4 milioni di australiane e di australiani aventi diritto hanno già espresso la propria preferenza. Terminano anche gli estenuanti tour elettorali dei due sfidanti, Anthony Albanese e Peter Dutton. Cominciamo proprio da qui. Quali sono le loro ultime tappe e perché hanno deciso di finire la loro campagna proprio lì?
Beh, ce ne sono tante di tappe in questa ultima giornata. Albanese in questo momento si trova nel stadio di Longman, che è a Brisbane. Ci sarà un altro evento sempre per il primo ministro nella zona di Brisbane, molto probabilmente nel seggio di Dixon, che è il seggio di Peter Dutton, che è un seggio molto marginale. E poi il primo ministro andrà a sud, in particolare si recherà in Tasmania e Victoria, dove intende chiudere la campagna elettorale. Per Dutton invece in questo momento si trova a Adelaide, sta facendo campagna nel seggio di Macon, che è un seggio sicuro laburista, però l'obiettivo di Dutton è ovviamente aumentare il più possibile la visibilità. E il suo piano è di visitare 28 seggi in quest'ultima settimana, quindi questo di oggi è il 16esimo, quindi ce ne saranno altri 12 solo nel corso di questa giornata, quindi sicuramente una giornata estremamente intensa per il leader dell'opposizione.
Sperando che non succeda niente al suo bus, visto quello che era che è successo a Sydney nei giorni scorsi. Passiamo adesso, Paul, ai sondaggi. Secondo gli ultimi dati di YouGov, la coalizione otterrà il peggior risultato degli ultimi 80 anni. Il modello indica infatti che i liberali perderanno 11 seggi, scendendo così a 47, anche se il leader dell'opposizione, Peter Dutton, appunto, si dice fiducioso. Te lo faccio ascoltare.
How are you feeling? Do you need a miracle to win?
Well, I feel confident, I feel good about where our candidates are, and we've selected some amazing people, and they have done more work, they're more connected with their local electorates, and that's why I think you'll see a lot of surprises seat by seat.
Partiamo quindi da qui, da casa della coalizione, Paul. Vero che il capitano non abbandona la nave, ma che aria si respira in casa Liberal e quali sono i singoli seggi che più fanno tremare i polsi di Dutton?
Beh, ci sono alcuni seggi che sono storicamente sicuri, come Cowper e Wannon, ad esempio in Victoria, che rischiano di cadere nelle mani dei candidati indipendenti. Quindi il problema per Dutton è doppio, perché ci sono ovviamente da sinistra possibilità di perdere seggi a favore dei laburisti, ma sia anche poi c'è il problema degli indipendenti. Dutton di per sé dovrebbe mantenere invece il proprio seggio di Dixon, nonostante i laburisti stiano investendo parecchie risorse in questo seggio e siano fiduciosi di un possibile ribaltone. Bisogna dire però che anche in diverse passate elezioni i laburisti hanno sempre detto che Dixon era possibile come seggio, però Dutton poi elezione dopo elezione è riuscito sempre a confermarsi. In definitiva, comunque, il sondaggio di YouGov riflette anche gli altri sondaggi che abbiamo visto in questi ultimi giorni, quindi 53% per i laburisti, 47% della coalizione. La differenza con YouGov è che anche i singoli seggi vengono stimati, perché il modello è un po' diverso, e quindi per questa ragione ci sono anche risultati abbastanza sorprendenti. In generale l'impressione è che la coalizione potrebbe conquistare alcuni seggi più periferici, ad esempio in Victoria dovrebbe riprendere Aston in particolare, però perderebbe alcuni seggi cittadini e questi seggi rurali a favore degli indipendenti.
Paul Scutti, commentatore politico con il quale stiamo passando in rassegna gli ultimi giorni, le ultime ore della campagna elettorale, visto che domani 3 maggio si vota e quindi tra poco più di 24 ore conosceremo il nome del nuovo primo ministro. Abbiamo visto cosa sta succedendo in casa della coalizione. Paul, adesso andiamo in casa Labour. Sempre secondo YouGov, la vittoria laburista porterà ad Albanese e Sodali 84 seggi, quindi ben al di sopra dei 76 necessari per una maggioranza, quindi un solido governo di maggioranza secondo questi dati, anche se memore di quello che successe nel 2019, quando l'allora leader della coalizione Scott Morrison a sorpresa vinse contro ogni pronostico. Albanese invita un po' tutti alla calma, ascoltiamolo.
We take nothing for granted. No prime minister has been re-elected in this country having served a full term since 2004. We have a mountain to climb.
Si tratta di scaramanzia quella di Anthony Albanese o anche in casa laburista c'è incertezza, visti moltissimi seggi ancora dominati appunto da un equilibrio quasi all'ultimo voto?
Sì, c'è sicuramente molta incertezza. Il 2019 è ancora un ricordo molto ben presente nella memoria del partito laburista. Dopo che la rimonta di Scott Morrison, che fu definita miracolosa, e c'è il problema poi che entrambi i partiti, i principali, laburisti e liberali, comunque hanno una quota di consensi piuttosto bassa. Siamo al 30% circa per il partito laburista e poco di più per quello liberale. Questo significa che saranno fondamentali i flussi delle preferenze da parte di elettori degli altri partiti, quindi Verdi, Indipendenti e One Nation. One Nation in particolare è molto importante per la coalizione perché a queste elezioni per la prima volta otterranno preferenze direttamente da One Nation e quindi in casa liberale c'è speranza di riuscire a strappare seggi proprio grazie a queste preferenze. Per quanto riguarda i laburisti, ci sono buone possibilità di conquistare seggi chiave come Deakin, Banks e Sturt, con margini ristrettissimi però. Il Victoria resta pericoloso per il partito di Anthony Albanese e ci sono diversi seggi più nelle zone periferiche di Melbourne che potrebbero passare in mano liberale. È lì soprattutto che c'è molta incertezza ed è per questo motivo che Albanese chiuderà la sua campagna elettorale in Victoria oggi.
Passiamo adesso a un tema discusso molto nelle ultime settimane, ovviamente, quello del budget. La coalizione ha finalmente presentato una stima del bilancio che sarà, nel caso in cui gli australiani decidessero di affidare a Peter Dutton il timone del governo federale. All'annuncio dei liberali è seguita immediata la replica dell'attuale ministro del tesoro Jim Chalmers. Come si è sviluppato il dibattito, Paul?
Due giorni dal voto, ieri la coalizione ha presentato le proprie stime sui costi per i prossimi anni in base alle promesse elettorali che l'opposizione ha fatto in questa campagna. Ricordiamo, una delle promesse principali è quella di ridurre di 41.000 posti di lavoro l'amministrazione pubblica, che risparmi per circa 17 miliardi di dollari in 3 anni. Non è chiaro però da quali dipartimenti questi tagli interesserebbero. La senatrice liberale Jane Hume ha detto che i tagli si concentreranno su Canberra, contraddicendo Dutton, che la settimana scorsa aveva detto invece che i licenziamenti avrebbero interessato esclusivamente la capitale federale. C'è poi un costo per la riduzione dell'immigrazione permanente, e questo costo ammonterebbe a 4 miliardi circa, compensati però da un aumento delle tasse sui visti. Il piano per l'energia nucleare, di cui non si è parlato molto in questa campagna, secondo la coalizione costerebbe 118 miliardi e sarebbe finanziato però fuori bilancio tramite partecipazioni statali, quindi anche questo è un po' un costo non troppo chiaro. La coalizione poi intende, nelle proprie stime, anche abolire misure laburiste come gli incentivi per le auto elettriche, i fondi per le case popolari, gli sconti ai debiti degli studenti. Tutti questi tagli ammonterebbero a risparmi per circa 15 miliardi di dollari. E poi, per aumentare le entrate, ci sarebbe una tassa sulle sigarette elettroniche, quindi stimata in 3,6 miliardi di dollari. Hume ha detto che si tratta di un piano responsabile, pur ammettendo che non sarà facile. Il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha criticato queste stime e le ha definite una farsa. Secondo Chalmers, il piano della coalizione non equivale altro che a tasse più alte, tagli e deficit maggiori, perché ricordiamo comunque che la coalizione intende anche abrogare i piccoli tagli alle tasse che i laburisti hanno approvato nell'ultimo budget. Sempre Chalmers ha poi ricordato che tra i tagli brutali c'è anche la volontà della coalizione di non fare sconti agli studenti per quanto riguarda i loro debiti.
È stata certamente, quindi, Paul, la campagna elettorale del caro vita, quella di queste elezioni federali 2025, ma è anche, purtroppo, anche una campagna in cui si sono susseguiti vari momenti di tensione, anche ai seggi. Gli ultimi in ordine di tempo si registrano in Victoria, a Kooyong e a Richmond in New South Wales. Cos'è successo, Paul?
Beh, sì, a Kooyong, che è un seggio dove c'è una lotta feroce tra l'indipendente Monique Ryan e la liberale Amelia Heimer, la polizia ha avviato un'indagine dopo che membri di un gruppo neonazista hanno impersonato attivisti del Partito Liberale e hanno distribuito volantini antisemiti. I volantini includevano frasi offensive, dichiarazioni antisemite, sono stati distribuiti anche nelle cassette postali di McNamara e Goldstein, che sono due seggi dove con una significativa presenza ebraica. Tutti i principali partiti e l'ex ministro del tesoro liberale Josh Frydenberg hanno condannato l'episodio. La commissione elettorale ha confermato che la polizia sta sorvegliando i seggi a livello nazionale. Ha ricordato però la commissione elettorale che non è la polizia, sono volontari che lavorano per il corretto svolgimento delle elezioni, e quindi ha invitato tutti i partiti alla calma, e questo vale soprattutto per quello che è successo nel seggio di Richmond in New South Wales, dove la campagna si è surriscaldata con accuse di intimidazione ai danni di volontari che distribuiscono i volantini per i Verdi. Tradizionalmente si tratta di un seggio laburista, però alcuni esponenti del settore della sanità, tradizionalmente vicini ai laburisti, hanno invece deciso di appoggiare i Verdi per protesta contro il governo statale laburista, che è accusato di non aver mantenuto le promesse su salari e condizioni di lavoro, e questo ha causato tensione ai seggi. Però queste tensioni si stanno registrando anche in altre aree del paese, quindi di nuovo da qui l'appello della commissione elettorale a mantenere la calma.
Chiudiamo passando in rassegna le rispettive campagne elettorali, Paul. Iniziamo dalla coalizione. È stata la campagna dei dietro front di Dutton, certamente l'ultimo in ordine di tempo, quello sui programmi scolastici. Tu che segui la politica da molti anni, che campagna è stata quella di Dutton? Quali punti di forza e quali invece i punti deboli?
La campagna liberale è contraddistinta da una mancanza di preparazione. La replica al bilancio di Dutton ha dato spazio ai laburisti per accusare la coalizione di voler aumentare le tasse. C'è stato poi il dietro front sul lavoro da casa, e Dutton ha dovuto abbandonare la proposta di far tornare in ufficio i dipendenti pubblici. Ci sono stati gli errori sulla Russia e sull'Indonesia. Ricordiamo che Dutton aveva attribuito dichiarazioni al presidente indonesiano su una presunta base militare russa. E poi ci sono state anche un ritorno al dibattito su questioni più culturali, come il Welcome to Country. E questa attenzione della coalizione su questo tema in realtà è dovuta al gioco delle preferenze di cui abbiamo parlato in precedenza, quindi Dutton sta cercando di anche raccogliere voti da parte di One Nation, che sta andando molto bene nei suoi sondaggi, e quindi l'obiettivo della coalizione, la speranza della coalizione di riuscire a vincere qualche seggio grazie soprattutto a quelle preferenze. Quindi in definitiva la campagna dell'opposizione è stata una campagna segnata, come ho detto, da questa impreparazione, da questa incertezza, dal dover combattere un po' su due fronti, sia ovviamente contro i laburisti, ma sia anche contro gli indipendenti. Una campagna sicuramente difficile per il leader dell'opposizione.
E andiamo chiudendo all'analisi di quella che è stata la campagna elettorale laburista. Che campagna è stata quella di Anthony Albanese?
Ma probabilmente ci sono stati alcuni eventi che davvero hanno segnato la campagna anche per Albanese. Già a gennaio il primo ministro aveva annunciato stanziamenti per la Hume Highway, quindi segnalando in effetti che il governo era già partito in anticipo e aveva già lanciato iniziative chiave già a gennaio, a differenza di Peter Dutton, che invece ha ritardato l'avvio della campagna. Altri eventi chiave, sicuramente l'inaugurazione, il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, che ha avuto un impatto globale su tutta la politica mondiale e sicuramente ha favorito Albanese. C'è un po' il taglio dei tassi della Reserve Bank il 18 febbraio, un piccolo taglio però simbolicamente importante, perché ha dato forza alla narrativa laburista che l'economia sta migliorando. E poi c'è il ciclone Alfred, il 7 marzo, il governo aveva già previsto di andare alle elezioni a fine aprile, il ciclone ha cambiato completamente la scaletta, però ha permesso ad Albanese di guadagnare visibilità come leader durante un'emergenza nazionale. Questi eventi sicuramente hanno aiutato il primo ministro in una campagna che invece inizialmente era partita. Doveva essere davvero difficile per i laburisti. Ricordiamo che a febbraio un sondaggio di YouGov di nuovo vedeva la coalizione in testa con 73 seggi, quindi c'è stato davvero un capovolgimento netto durante queste 5 settimane di campagna.
E ne parleremo lunedì dei risultati di queste campagne elettorali con i dati del voto alla mano. Nel frattempo, Paul Scutti, grazie e buona giornata.
Buona giornata, a sentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.